come America. Gli Stati Uniti alla sfida decisiva.
Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, sono le 10:36 minuti. Buongiorno Roberto Festa.
Buongiorno Elisa Graci.
Buongiorno, mancano 34 giorni, ho il countdown davanti.
Ecco.
Ho scaricato sto countdown per quanto manca alle elezioni del 5 novembre 2024, 34 giorni, 14 ore, 23 minuti, 40 secondi.
Ecco, va bene.
Per farci venire un po' di ansia.
Esatto.
Allora, di cosa parliamo oggi, Roberto?
Allora inizierei con un accenno, insomma, a quello che sta succedendo, a quello che succederà stasera a New York alle 21 ore americana, alle 9 di sera americana, che sono le 3 del mattino in Italia, per chi fosse così folle da così malato di politica americana da seguirlo. C'è il dibattito, l'unico dibattito tra i vice Tim Walz e Jerry Vance, sicuramente l'ultimo dibattito prima delle elezioni, no? E si era parlato di una possibilità che ci fosse un altro dibattito CNN Kamala Harris, Donald Trump. Harris ha detto di sì, Trump ha detto che è troppo tardi, e quindi questo di stasera.
La scusa è che è troppo tardi.
Ma sai, la scusa, anche se bisogna dire la verità, adesso noi parliamo tutti di questi dibattiti, continuiamo anche a rompere le scatole con i dibattiti, però poi insomma ci sono ho visto dei sondaggi. Il precedente dibattito, che diciamo Harris avrebbe, adesso poi si usano sempre dei termini forse poco appropriato, vinto, no?
Dominato.
Ecco, sì. Dominato rispetto a Trump, eccetera. In realtà lei ha spostato pochissimo dopo il dibattito. E è la candidata che ha spostato meno dopo un dibattito da George Bush nel 2000. Cioè, in genere, chi esce vittorioso, diciamo così, dal dibattito ha un salto di alcuni punti percentuali nei
cosiddetti swing states,
nei sondaggi, eccetera. Lei ha avuto pochissimo, un aumento molto molto limitato dopo il dibattito, quindi probabilmente ormai, come dire, l'opinione pubblica americana è molto polarizzata, e chi è indeciso non viene tanto smosso nella sua indecisione da quello che ha visto in televisione.
E da qui forse la scelta di Kamala Harris di affiancarsi a Tim Walz, perché appunto molti osservatori dicono che Tim Walz potrebbe essere una di quelle figure un po' più rassicuranti per, diciamo, l'uomo medio bianco indeciso. E sentiamo come introduce Kamala Harris il suo vice Tim Walz.
Now, welcome the next Vice President of the United States, Tim Walz.
Wow. Wow. Thank you, Philadelphia. Thank you, Madam Vice President, for the trust you put in me, but maybe more so, thank you for bringing back the joy.
Questo è Tim Walz, Coach Walz,
esatto, esatto.
Professore Walz, lo ha chiamato in tantissimi modi Kamala Harris quando appunto lo ha presentato, e così ripercorrendo una storia politica piuttosto particolare di Tim Walz.
Ma sì, allora lui lo sappiamo tutti, l'abbiamo ripetuto 10.000 volte, è appunto il coach del football, della squadra della high school, è un insegnante,
un veterano
di guerra, ha fatto 8 anni alla Camera, è diventato governatore del Minnesota. Allora sarà interessante stasera vedere i due a confronto, perché tutti e due vengono dal Midwest. Sono, diciamo, quindi uomini insomma, quella che viene definita anche impropriamente l'America profonda, no?
Sì.
E, però sono al tempo stesso molto diversi, lo sono da un punto di vista generazionale, diciamo così, no? Perché Waltz ha 61 anni, mi pare, e J.D. Vance ne ha appena compiuti 40. Sono molto diversi da un punto di vista, come dire, anche di crescita culturale, no? di della loro formazione, perché appunto Tim Waltz ha un background più popolare. J.D. Vance, che viene, sia pure viene da una famiglia non ricca, però è andato alla Yale Law School, quindi comunque
università prestigiose e molto costose,
ecco, no? Sono molto diversi anche proprio nel modo di dibattere e nella figura che come dire che vogliono trasmettere, perché allora Waltz è veramente l'everyman,
un cane sciolto anche,
sì,
no? Lui non segue,
sì,
tanto i discorsi,
ecco.
va a braccio.
Eloquio molto, retorica molto semplice, però capace di dare delle belle stoccate. L'ho visto l'altro giorno in un dibattito ad una lui era mi pare, ecco, per la cosa di governatore, col suo avversario repubblicano, una di queste fiere che ci sono in giro per le campagne, sì, del Minnesota. E allora il suo avversario repubblicano a un certo punto ha detto ai presenti, che erano quasi tutti conservatori, no, ovviamente, perché insomma
zona
rurale del Minnesota, e allora gli ha detto cosa ha detto, però ragazzi, il repubblicano, il candidato repubblicano, però ragazzi, cercate di non stare tutto il giorno davanti alla televisione, no? Andate a lavorare, fatevi venire in mente delle cose, progetti, eccetera. Allora Waltz, furbissimo, ha detto a un certo punto: io mi rifiuto di considerare i nostri concittadini del Minnesota come dei lesi, dei fannulloni. Tu questa cosa noi non la puoi dire. Quindi immediatamente
ha rigirato la frittata.
Ecco, è entusiasmo, quindi è capace di, come dire, di stoccate. L'altro invece,
JD, che ricordiamo è l'autore della famosa leggenda metropolitana,
sì,
di coloro che mangiano cani e gatti a Springfield, Ohio.
Adesso, non so se hai visto, ha detto a CNN, Dana Bash, ha detto che quella cosa, ha ammesso,
sì,
che quella cosa gli è venuta da una sua elettrice dell'area di Springfield, di Ohio. Ha detto che lui l'ha presa e che probabilmente era fabbricata, ma quello cioè
era insomma un falso.
Sì.
Non l'ha verificata,
ecco,
la notizia, però
dice: mi è servita per attirare l'attenzione
sulla questione,
sulla loro vita. Comunque, insomma, quindi lui è, diciamo, è molto, può essere molto prepotente, può essere molto arrogante, però può essere anche molto, come dire, polite, gentile, educato. Io l'ho visto nel discorso che ha fatto alla convention repubblicana di Milwaukee, è stato davvero bravo, ecco, quindi stasera vediamo cosa succede.
Eh beh, siamo curiosi, perché comunque sono due personaggi, sebbene conosciuti, insomma, personaggi abbastanza nuovi, e vediamo come se la cavano questa sera.
Esatto.
Allora, adesso parliamo di un altro bel personaggio che introduciamo con questo audio, il sindaco, chissà per quanto, di New York City.
Tu speri per poco, eh?
Mayor Adams took these contributions even though he knew they were illegal. And even though he knew these contributions were attempts by a Turkish government official and Turkish businessmen to buy influence with him.
Ecco, allora, questo è il prosecutor del...
Che cos'è successo al sindaco di New York?
Beh, è successo di tutto. Corruzione, frode, tangenti illegali ricevute dalla Turchia. Sono molto gravi le accuse al sindaco Adams, che continua a proclamare la sua innocenza. Lui ha detto in una conferenza stampa, mentre la gente fuori urlava dimissioni,
ecco.
Ha detto: aspettate che l'inchiesta vada avanti. Sostanzialmente, un'inchiesta tra l'altro partita nel 2021,
sì,
quindi ormai alcuni anni fa, e si riferisce a finanziamenti illeciti iniziati addirittura nel 2014, quando lui era presidente del Brooklyn Boroughs, cioè del quartiere,
il sindaco di
il
Brooklyn,
tuo quartiere,
il mio quartiere.
Ecco, adesso poi, perché parlerai tu che sei newyorkese, allora sostanzialmente biglietti aerei costosissimi di Turkish Airlines, lui volava Turkish comunque, cioè anche se doveva andare a Parigi, faceva New York, Ankara o Istanbul, non lo so, e poi Istanbul, Parigi. Quindi
praticamente gratis.
Praticamente gratis. Tant'è vero che ci sono dei messaggi tra un suo collaboratore e i turchi, e il collaboratore gli dice: però dai, fateci pagare qualcosa, perché non possiamo far vedere che non abbiamo pagato niente. E poi cene in ristoranti di lusso, pernottamenti in sontuose suite di hotel. L'accusa dice che avrebbero regali, avrebbero superato i $100,000, e lui ha fatto concesso dei vantaggi grossi, per esempio l'autorizzazione all'apertura di uffici del governo turco in un grattacielo di Midtown, e i funzionari antincendio si piegarono alle pressioni del sindaco temendo di essere licenziati. Concludo dicendo che ci sono delle novità proprio da un punto di vista delle inchieste, delle indagini, me le sono segnate, spero di trovarle. Comunque si è dimesso ieri il suo quinto
collaboratore,
sì. Esatto, il suo quinto collaboratore, si è dimesso il suo assessore alla salute, si è dimesso l'assessore all'educazione, lui ha mandato via il capo della polizia e il capo dei legali. Ieri si è dimesso il suo più stretto collaboratore, quindi davvero l'inchiesta sta facendo crollare il comune. Prego.
Eh sì, ma chi è Eric Adams? Perché magari in Italia non in molti lo conoscono. Eric Adams è un americano, un newyorkese, cresce in un ambiente piuttosto povero, sei fratelli, quartiere povero del Queens, poliziotto per 25 anni, ha iniziato la sua carriera politica come rappresentante di quartiere e poi, come abbiamo detto, del distretto di Brooklyn. Ma il suo obiettivo, lui dice che Dio lo aveva chiamato ad essere sindaco, e quindi nel 2021 arriva il suo momento, ha nel frattempo costruito legami, appoggi, e un'elezione abbastanza abbordabile quella del 2021, perché il sindaco De Blasio lasciava dopo 8 anni la sua posizione, e quindi la città, che nel frattempo usciva dalla pandemia, tutti a New York erano molto preoccupati per la situazione della sicurezza, la pandemia aveva portato ad un aumento vertiginoso della criminalità in una grandissima città di quasi 10 milioni di abitanti, e così su questo Adams basa la sua campagna elettorale da ex poliziotto che può rendere la città sicura, soffiando anche sul fuoco del movimento di Black Lives Matter, essendo lui nero e poliziotto, prometteva di essere così l'unico a poter riformare il dipartimento, appunto la polizia, insomma. E quindi grazie a tutto questo viene eletto abbastanza facilmente, all'inizio noi tutti contenti perché lui, insomma, questa immagine di persona molto energetica.
Ah, tu eri contenti?
Eravamo contenti.
Ah, ecco,
perché...
No, perché io invece, cioè, amici non erano per nulla contenti, perché dicevano
naif.
Che era comunque... dicevano che era uno sostanzialmente di destra,
moderato,
ecco, sì.
però diciamo che un nero ex poliziotto in quel momento democratico sembrava che fosse quello che ci voleva in una città un po' allo sbando, così grande e sicuramente con dei problemi visibili di tutti i giorni legati alla sicurezza. E quindi noi eravamo all'inizio abbastanza contenti, un personaggio energetico, però poi abbiamo iniziato a vedere che era sempre fuori in giro, la notte, nei locali, tutti gli appuntamenti mondani, diventando un po' una celebrità, cioè un vero personaggio, un VIP in quanto sindaco di New York. E più passa il tempo, più newyorkesi iniziano a chiedersi: ma questo sta sempre in giro o anche lavora per la città? Di cosa si sta occupando? Delle questioni, insomma, che interessano davvero i newyorkesi, soprattutto i prezzi delle case, la sicurezza, il rapporto, l'economia. Insomma, in realtà la situazione era sempre in peggioramento, anche in città, le case, i prezzi delle case erano alle stelle, senza tetto sempre più numerosi, la sicurezza e tutto il resto stavano peggiorando, e quindi tutti i newyorkesi si chiedevano: avrà le capacità di risolvere queste problematiche o si tratta solo di uno dei tanti personaggi con un ego smisurato che così ha voluto provare la carta del sindaco? Inoltre sono venute fuori vari scandali in questi anni che riguardano le bugie proprio apertamente dette dal sindaco Adams. Lui ha dichiarato che viveva in un piccolissimo appartamento a Brooklyn, in realtà non era vero, hanno scoperto che non era vero, tra l'altro l'hanno scoperto perché nel frigo c'era del salmone, lui è vegetariano. Queste storie così molto anche tragicomiche. Un'altra bugia grossa che ha detto è di questo amico suo morto nel lavoro, poliziotto, lui conservava questa foto di questo suo amico e tutte le volte che aveva un comizio parlava di sto amico morto, di questa foto che lui custodiva gelosamente nel portafoglio. portafoglio, una reporter del New York Times un giorno ha detto: ma facci vedere sta foto, insomma, parliamo di questa cosa. Gli fa vedere la foto e alla fine viene fuori che sta foto non era vera, scaricata da Google, con i suoi collaboratori che avevano appoggiato le tazze di caffè sopra per farla vedere così un po'. Quindi un mentitore seriale a quanto pare, quindi i newyorkesi preoccupatissimi, perché ovviamente se mente su queste cose chissà che cos'altro c'è dentro e fuori anche. Quindi
le accuse mi sembrano molto circostanziate, esatto. Ecco, quindi diciamo, mi chiedo sino a quando potrà resistere al suo posto, anche perché la cosa come dire entra poi nella campagna inevitabilmente, no? Nella campagna elettorale, dipingendo i democratici in qualche modo come il partito, no? dei favori illeciti. Prima di Adams, lo ricordo, c'erano stati gli scandali di Hunter Biden, il figlio di Joe Biden, che vabbè, adesso Biden ha fatto un passo indietro comunque, e poi soprattutto il senatore del New Jersey, no? Bob Menendez, che ha dovuto anche lui, costretto diciamo a fare un passo indietro, sì, con accuse fortissime e incriminazioni per corruzione.
Eh sì, gli scandali sono diversi. Ora tra pochissimo andremo all'ultimo nostro ultimo argomento, un piccolo stacco musicale che parla di un'America così particolare. This is not America. Sha-la-la-la-la. Little piece of you, a little piece in me. Well, this is not a miracle. For this is not America. Blossom fails to bloom the season. Promise not to stay too long. This is not America. For this is not the miracle. There was a time a snowman blew so blue. Oh, this could be the biggest sky that I could have the faintest idea. Quante volte abbiamo detto this is not America, soprattutto negli ultimi anni in cui stiamo vedendo di tutto, e sicuramente anche quando i candidati politici più in vista appunto degli Stati Uniti, come ad esempio Donald Trump, usa dei linguaggi veramente deprecabili, credo, secondo me, quando si riferisce sia al presidente Biden che alla vicepresidente Kamala Harris. In un recente dibattito Donald Trump ha detto che Biden è mentally disabled, ovvero mentalmente disabile, e che Kamala Harris è nata così, mentalmente disabile. Quindi questi all'ordine del giorno le offese, pesanti offese che Donald Trump riserva ai suoi oppositori politici, insomma ai suoi
sì, rivali.
Rivali, ecco, sì,
nemici.
Non mi veniva la parola. Sì, purtroppo sì, nemici, sì.
E allora va ricordato che questo insulto viene diciamo lanciato da Donald Trump nell'ambito di una storia, no? Che è quella di Kamala Harris, che è andata al confine meridionale dicendo che lei vuole ridurre le possibilità di visti di per i richiedenti asilo e al tempo stesso rafforzare le misure di sicurezza. Quindi lei, diciamo, cerca anche di assumere un profilo, una fisionomia più securitaria, no? In questo senso va anche la dichiarazione che ha fatto abbastanza ghiacciante l'altro giorno, per
sulle
cui
armi.
Se lei uno entra in casa, lei gli spara. Comunque, lei ha detto questo e Trump le ha risposto. È mentalmente disabile questa, perché? Perché hanno passato 4 anni a lasciare entrare chiunque e adesso invece questa dice solo una persona mentalmente spostata. Allora, questo dimostra due cose.
Sì.
Da un lato il fatto che l'immigrazione è forse il tema con l'economia e l'aborto di queste elezioni. E l'altra cosa è che Trump continua in una strategia che è quella del terrore, del suscitare terrore con dati e notizie che sono assolutamente false, come quella a cui facevi prima riferimento te, no? Allora lui ha detto sostanzialmente, sono andato a vedermi, che negli ultimi 3 anni e mezzo 13.000 assassini condannati sono entrati negli Stati Uniti, 13.000 dal confine sud in 3 anni e mezzo, e ha sostenuto che 14.000 assassini vagano liberi per gli Stati Uniti, anche loro illegali. Allora, sono tutte notizie false, cifre false. Perché? Perché i 13.000 condannati per omicidio che lui dice sono entrati negli Stati Uniti, non sono entrati nei 3 anni e mezzo, ma sono entrati in un lasso di tempo molto più ampio, e in quel lasso di tempo Trump era presidente.
Eh sì, ecco. Perché ricordiamoci che è stato presidente nei 4 anni precedenti.
Ecco, dei 14.000 assassini che lui dice girano per il paese, questi 14.000 girano, ma sono anche nelle carceri. Cioè, girano nel senso che... Girano tra un carcere e l'altro. Quindi non è vero che girano liberamente per gli Stati Uniti. Quindi, ecco, questo dà un po' l'idea di quanto il tema immigrazione sia centrale, no? nella retorica, nella narrazione, nella propaganda e in questa campagna elettorale. C'è l'altra questione a cui facevo riferimento, l'aborto quanto è importante, no?
Sì. Assolutamente, da dopo la sentenza della Corte Suprema sicuramente questo è uno degli argomenti che ha infuocato di più soprattutto l'elettorato democratico, perché nessuno si sarebbe mai immaginato che la legge Roe vs. Wade potesse essere così smantellata da questa nuova Corte Suprema.
Ecco, allora c'è anche qui una notizia che farà ulteriormente infiammerà il clima politico sulla questione aborto, perché un giudice della Georgia, Robert McBurney si chiama, della corte di Fulton, della contea di Fulton in Georgia, ha cancellato, abbattuto la legge approvata dall'Assemblea Nazionale, dal Parlamento, diciamo così, della Georgia, dai repubblicani ovviamente, che vieta ogni tipo di aborto dopo le 6 settimane. È una legge, appunto, perché molto spesso una donna non sa nemmeno di essere incinta, no? Prima delle 6 settimane. Ecco, lui c'è una dichiarazione molto bella, me la sono segnato, che la nostra Costituzione, la Costituzione della Georgia, mette la libertà al primo posto e in tutti i suoi significati, in tutte le sue protezioni e in tutti i diritti di potere che vengono dati ad una donna per controllare il suo corpo, per decidere che cosa succede adesso e che cosa succede in esso. Quindi una dichiarazione molto
importante,
forte. Ecco,
sì.
Tu facevi riferimento alla Roe v. Wade. Dall'inizio della Roe v. Wade 13 stati americani hanno proibito qualsiasi forma d'aborto, compresa stupro e incesto. Sì. E ci sono altri, mi pare, 5 stati che, tra cui la Georgia, appunto, che proibiscono l'aborto in forme più sfumate. Quindi questa è una sentenza importante che andrà ulteriormente ad aggiungersi al tutto il dibattito che c'è sull'aborto in queste settimane.
Per Roberto Festa, siamo arrivati alla fine anche della nostra puntata di oggi di A Come America. Grazie a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori di essere stati all'ascolto.
E grazie Elisa Gracci.
Grazie Roberto, l'appuntamento è il prossimo martedì alle 10.35. Buona giornata.
Ciao.